E cominciamo a introdurre il caffè turco di Murat, il nostro consueto appuntamento, proprio parlando di Turchia, arrivandoci da lontano, dal Nagorno-Karabakh. Avrete sentito che nei giorni scorsi Pashinyan ha dovuto, o torto collo, sottoscrivere un accordo di pace, ma perlomeno finalmente hanno smesso di spararsi addosso. Però è successo di tutto, nel senso che gli armeni sono entrati nel Parlamento cercando proprio Pashinyan per fargli la pelle, non c'era, allora si sono accontentati del Presidente del Parlamento, che hanno devastato. Lui si è difeso dicendo no, ma se non avessi firmato ci perdevamo a Stepanakert, cioè la capitale del Nagorno-Karabakh, e adesso l'accordo è stato che i russi, quindi Putin, che non ha voluto aiutare Pashinyan proprio perché non vede di buon occhio le varie rivoluzioni di velluto del territorio ex sovietico, non avendolo voluto aiutare, ha finito con agevolare il compito di Erdogan e dei suoi affiliati dell'Azerbaigian. Tronfio Aliyev è comparso in TV schernendo Pashinyan, ma proprio parlando direttamente a lui, chiedendogli allora cosa è successo che finalmente ti sei deciso a restituirmi i territori che avevate occupato 30 anni fa. Più o meno questo era il tono che annunciava la vittoria. Peraltro di nuovo si riedita l'alleanza tra i tre di Astana, perché anche l'Iran aveva una sua posizione sulle vicende, era piuttosto allarmato dal fatto che ci fosse proprio solo più un fiume che divideva l'Iran dalla Turchia, perché l'Azerbaigian ormai è diventato Turchia, e quindi probabilmente hanno raggiunto l'accordo tra tutti e tre, e la Russia schiererà i suoi militari, i suoi soldati all'interno del territorio del Nagorno-Karabakh per vigilare sulla tregua definitiva che è stata sottoscritta e firmata dopo una quantità di morti da ecatombe, che poi è quello che sono andati a dire a Pashinyan in Parlamento gli armeni, che si sono ritrovati con un pugno di mosche, anzi con un pugno di morti per nulla, come al solito. L'accordo negoziato con la Russia consegna l'Armenia ai tumulti politici, ma il Cremlino in questo modo ottiene un doppio guadagno. L'Armenia è un partner strategico per la Russia, ma le relazioni bilaterali dal 2018, quando c'è stata la rivoluzione di velluto, appunto, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, con l'avvento al potere di questo giornalista, le riforme democratiche che ha intrapreso non piacevano tanto al Cremlino, che quando vede qualcosa così di un po' apparentemente libertario incomincia ad avere un po' l'eczema. Adesso Putin può vendicarsi di questo Pashinyan, e che sicuramente dovrà dimettersi. Oltre ad essere riuscito a fermare il timido percorso dell'Armenia verso un governo democratico, riesce anche a togliere di mezzo il gruppo di Minsk, che non conta più nulla assolutamente. Francia e Stati Uniti avevano tentato di fare una tregua loro, ma era andata a carte 48, quella statunitense non era neanche ancora stata indetta, che già gli azeri stavano bombardando di nuovo le postazioni armene, finché hanno preso Shusha, e in quel modo hanno costretto gli armeni alla capitolazione. Una notizia di oggi è che gli armeni stanno scappando da Istanbul perché temono le ripercussioni di quello che è avvenuto in questi giorni, ma a migliaia mi pare che proprio stiano fuggendo. A fianco di queste notizie del Nagorno-Karabakh c'è anche c'è anche stato il vertice di Antalya, dove Erdogan, o meglio Cavusoglu, è stato il protagonista. Cavusoglu è, come dire, il ministro degli esteri turco. Questo vertice è indetto ed è gestito dalla Turchia per mantenere la propria supremazia nei confronti dei Balcani, in particolare nelle parti albanesi kosovare. Tra l'altro il Kosovo è stato sulla ribalta in questi giorni, perché Taci è stato preso e portato all'Aia per essere anche lui sottoposto a giudizio, come è successo ai serbi in precedenza. Adesso tocca anche ai kosovari. Questo era il capo dell'UCK, una fazione di tagliagole che avrebbe liberato il Kosovo grazie a Clinton e ad Alema. Il vero evento di quello che è successo ad Antalya è avvenuto fuori dai confini del vertice, ovvero il fatto che Cavusoglu ha avuto due incontri separati sia con il ministro degli esteri serbo Selaković, e poi anche con quelli macedoni e kosovari, soprattutto con il kosovaro. Nel commentare le due bilaterali, Cavusoglu ha utilizzato due strategie comunicative radicalmente differenti: una più fredda e distaccata nei confronti di Belgrado, lasciando trasparire che si sia trattato semplicemente di un incontro di lavoro, e una più calda ed emozionale nei confronti di Pristina. Il ministro degli esteri turco infatti ha voluto rimarcare il legame fraterno che lega i due popoli, a spiegare che i due popoli entrambi musulmani, e per questo Erdogan ci tiene a mantenere entrambi i piedi nel Kosovo. Il motivo dell'accresciuto dinamismo di Ankara è da ricercarsi negli accordi di normalizzazione parziale tra Serbia e Kosovo, che invece sono stati mediati dalla Casa Bianca, quindi vuole contrapporsi, vuole evitare che gli Stati Uniti rientrino nei Balcani, come avevano fatto appunto ai tempi di Clinton. È la strategia comune a quella di Putin, ed è il motivo per cui continuano ad accordarsi e a mettere le pezze alle guerre che loro stessi scatenano nei vari punti del Mediterraneo. Certo che ha poco da fare il gradasso, in piemontese si potrebbe dire l'erlu, per Erdogan, perché ci saranno di nuovo sanzioni nei suoi confronti in risposta all'attività di perforazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale. Queste arrivano dall'Unione Europea, ma soprattutto si è dimesso il genero da ministro delle finanze, ed è per quello che questi 8 minuti di presentazione di Murat ci portano a parlare proprio di questo, perché la Turchia continua a essere una fonte inesauribile di notizie, di dati, di perversione soprattutto da parte del potere costituito. Perciò cerchiamo di trovare un po' di conforto nella canzone che ci ha proposto di inserire Murat stesso, e che parla di vino, soprattutto di libagioni, di quanto si può star bene nella convivialità. Ne parliamo dopo, e quindi adesso la sentiamo anche per il piacere del nostro palato.
tahta masamızda bir şişe şarap. Gecelerde bir gece bezginiz, üstelik adam akıllı sarhoşuz. Elleri İspanyol meyhanesinde bir kadın çığlık çığlığa şarkı söylüyor. Eli yıkılmış bir kadın, hayli çirkin, hayli geçkin, ağlamak bulup zayıf incecik elli, incecik elli, kalın dudaklı. Sesi bir tokat gibi patlıyor kulaklarımızda. Yüzümüz al al oluyor, İşimiz hüzün dolu, kahır dolu. Gözlerimiz kanlı. Yeter, yeter. Öleceksek ölelim. Haydi vur kendini şaraba, kedere ve aşka vur. Yeter, yeter. Öleceksek ölelim. Haydi vur kendini şaraba, kedere ve aşka vur. Daha içelim. İspanyol meyhanesinde bir gece seninle, seninle baş başayız. Üstelik sarhoşuz, adam akıllı. Daha içelim, daha içelim. İspanyol meyhanesinde elimizi kimse bilmesin. Hey garson, bütün hesaplar benden bu gece. Sen de iç, sen de iç. Kapat kapıları, kapat, kapat. Yabancı gelmesin. İspanyol meyhanesinde öldüğümüzü kimse bilmesin. Ölelim, ölelim artık, bitsin bu delicesine koşu. Bitsin bu koşu. Yeter, yeter. Öleceksek ölelim. Haydi vur kendini şaraba, kedere ve aşka vur. Yeter, yeter. Öleceksek ölelim. Haydi vur kendini şaraba, kedere ve aşka vur. Daha içelim, hey. Daha içelim, hey, hey. Daha içelim, hey. Daha içelim, hey, hey. Daha içelim, içelim, içelim, içelim.
questo acuto finale era lo schiattare oppure l'ubriacarsi definitivamente in questo ritmo, questo climax che portava alla ubriacatura.
La sbronza.
Sbronza, esatto.
Vado?
Vai.
Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, abbiamo sentito un pezzo composto da Timur Selçuk, questo famoso, importante compositore, cantante, scrittore turco che purtroppo è mancato qualche giorno fa e semplicemente non si è svegliato il giorno dopo di mattina, e molto probabilmente è mancato perché ha avuto l'infarto, la dichiarazione di sua moglie. Ed è una figura molto importante perché è figlio di Minun Nurettin Selçuk, che era un grande cantante e compositore di musica ottomana, e Timur Selçuk, appunto suo figlio, è famoso anche perché ha composto l'inno dei lavoratori, l'inno del primo maggio, e nel 2010 in piazza Taksim a Istanbul, dopo quasi 40 anni di divieto e impedimenti, su un palco durante i festeggiamenti del primo maggio, Timur Selçuk ha portato il suo pianoforte e ha cantato davanti a migliaia di persone l'inno del primo maggio e dei lavoratori, ed è un vero compagno che ha scritto diversi libri anche sul precariato diffuso tra gli artisti e i musicisti in Turchia. Qualche giorno fa è mancato. Questa canzone si chiama A Taverna Spagnola e racconta le lamentele di un cliente che sta bevendo in questa taverna e si ubriaca sempre di più perché dice: basta con le lamentele, basta con la tristezza, se dobbiamo morire prima o poi moriremo tutti, allora buttiamoci sul vino, sulla nostalgia, ma anche sull'amore, beviamo sempre di più, sempre di più.
Beh, che mi sembra un ottimo programma, perlomeno.
Allora, io in questa puntata, anche grazie al tuo input, ho deciso di concentrarmi sull'esito delle elezioni americane, non facendo un'analisi USA, ma facendo un'analisi, un'eventuale prospettiva di come potrebbe avere un impatto questo risultato sulla Turchia. Mm-hmm. Allora, l'introduzione è, secondo me dovrebbe essere così: Trump, prima di tutto in questi ultimi anni, è riuscito proprio a consolidare i rapporti con i leader più problematici, più discutibili, da Kim Jong-un a Sisi, Egitto, da Putin a Erdogan, da Mohammed bin Salah, quindi sauditi, fino a Netanyahu, no? Quindi questa è una cosa importante. Trump, che passa come leader xenofobo, razzista, sessista, opportunista, qualunquista, mai visto, no? Per così tanto negli Stati Uniti, tuttavia...
Basta che uno sia un despota.
Con tutti questi personaggi ha avuto veramente dei rapporti senza precedenti, no? E per via dei risultati attuali, ossia Biden, e tutti questi secondo me sono preoccupati, perché è come Biden si comporterà, anche perché ricordiamoci che Biden, forse dopo Bush, l'uomo che ha più esperienza nella politica estera nell'amministrazione statunitense. Quindi, a mio parere, non soltanto il nostro caro amico Erdogan, ma un po' tutti questi personaggi loschi, problematici, sono tutti preoccupati, secondo me. In secondo luogo, secondo me, Biden sul suo tavolino avrà due precedenze: Cina e l'Iran. Quindi con la Cina ovviamente ci sarà tutto il discorso legato al commercio, eccetera. In questo punto subentra la Turchia, perché durante l'amministrazione Trump la Turchia ha aumentato molto i suoi accordi bilaterali commerciali con la Cina. È diventato quasi il trampolino per l'Europa e la Turchia. Per arrivare all'Europa e per la Cina, la Turchia è diventata quasi un trampolino.
È una delle vie della Belt and Road Initiative.
Esatto. Anche perché prima che eliminassero le quote commerciali per la Cina, la Turchia era proprio il laboratorio di assemblamento di numerosi prodotti industriali cinesi, e uscivano questi prodotti dalla Turchia col marchio turco e arrivavano in Europa. Quindi in realtà è molto strategica la Turchia per la Cina, molto importante. A questo punto anche per Biden potrebbe essere un elemento, un punto molto cruciale la Turchia nella sua politica estera. Dall'altra parte l'Iran, ovviamente c'è il nucleare, c'è l'uranio, eccetera. Questa si riprenderà l'accordo o meno, e Biden vedremo come si comporterà. L'Iran è molto importante per la Turchia per via di una serie di questioni, tipo negli incontri di Astana sulla Siria l'Iran si è trovato sempre attorno allo stesso tavolino con la Turchia. E nei confronti dell'Iran c'è un embargo statunitense in atto, però la Turchia continua a bucarlo e non rispettarlo. Il rapporto dell'Iran con l'Armenia è un punto molto debole e delicato per la Turchia, soprattutto
anche i curdi.
Sì.
Anche i curdi,
certo, sì. Certo. Okay. E poi anche il famoso imprenditore turco-iraniano Reza Sarraf, che si trova ancora in carcere negli Stati Uniti d'America. Ed è una carta che potrebbe avere Biden nelle sue mani, perché Reza Sarraf è un grande corrotto, è un grande evasore del fisco, e nelle sue dichiarazioni in tribunale ha detto che tutto il suo progetto di grande corruzione internazionale è stato anche ideato e approvato dal Presidente della Repubblica di Turchia. Quindi da questi due punti di vista Biden potrebbe essere un problema per Erdogan. Ovviamente sono molto felici Macron e Merkel del fatto che Biden sia stato eletto, perché questi due membri importanti del patto atlantico si lamentavano molto della presenza, delle scelte, dei comportamenti di Trump. Adesso sono molto felici, soprattutto Macron, tenendo in considerazione come e quanto aumenta la sua voce contro la Turchia. L'altro ieri ha messo anche in discussione la presenza della Turchia nell'Unione Doganale Europea. L'arrivo di Biden potrebbe veramente rendere molto felice questi due amici, Macron e Merkel. Qua abbiamo tre uomini e donne chiavi: Tony Blinken, che all'epoca scrisse il discorso di Clinton che fece nel Parlamento turco, che potrebbe essere il nuovo ministro degli affari esteri di Biden. Phil Burden è l'ex rappresentante del Medio Oriente, responsabile rappresentante consulente del Medio Oriente di Obama, ok? Brett McGaugh invece è un esperto della Siria e anche molto criticato da Ankara. Questi sono tre uomini molto importanti, erano molto importanti nell'amministrazione di Obama, che in questa nuova amministrazione Biden uno di questi tre potrebbe assumere un ruolo molto importante, quindi un altro problema per Ankara. Ankara può resettare, cosa possiamo aspettarci? Resettare i suoi rapporti e quindi fare passi indietro e adattarsi a Biden. Questo potrebbero fare un po' tutti i leader che abbiamo elencato prima. L'ultima dichiarazione di stamattina del ministro della difesa nazionale Akar in effetti ci fa capire questo. Akar stamattina ha detto il discorso legato all'S-400 e all'F-35 potrebbe essere un discorso che potremmo ritrattare con nuova amministrazione. S-400, che sono questi sistemi di difesa che la Turchia, esatto, la Turchia ha comprato dalla Russia. Ovviamente è la prima volta che un membro della NATO compra un'arma così potente da un membro di un paese che non è membro NATO. Ovviamente ha lasciato la bocca aperta all'amministrazione di Obama, ma anche a Trump. In cambio la Turchia è stata espulsa dal sistema dal progetto di produzione degli aerei F-35. Quindi in un'eventuale ritrattativa la Turchia potrebbe essere reinserita nel progetto F-35 e poi possono esserci delle facilitazioni perché la Turchia possa comprare dei Patriots, perché nell'amministrazione Obama nel 2013 la Turchia non è stata autorizzata a comprare Patriots, e secondo le dichiarazioni di Erdogan così ha cambiato la sua direzione, ha comprato gli S-400 che più o meno sono equivalenti dalla Russia. Lì dice Erdogan che è scoppiato tutto, quindi si legittima. E
gli F-35 sono gli stessi che sono stati venduti agli Emirati Arabi Uniti in cambio del loro riconoscimento di Israele. Esatto. Israele che però su questo ha avuto delle rimostranze nei confronti dell'amministrazione di Trump, sfruttando l'occasione per rilanciare, dicendo no, se noi dobbiamo avere più capacità bellica rispetto a tutti i paesi arabi, allora adesso se voi date gli F-35 agli Emirati, a noi dovete dare nuove armi e nuovi sistemi di difesa.
Raccontato così sembrano dei bambini che si lamentano in continuazione, sì. Vero?
Infatti,
io quel giocattolo, l'altro.
Infatti Trump li rappresenta bene un po' tutti, sì. In questo suo infantilismo.
Tutti questi che hanno problemi psicologici legati all'infanzia molto infelice. Allora, Ankara potrebbe fare potrebbe iniziare a fare una scelta, potrebbe essere obbligata a fare una scelta tra Russia e l'amministrazione statunitense. A sto punto però subentrano due elementi: conflitto in Nagorno-Karabakh, dove lo mettiamo? E la seconda cosa invece, tutto questo rapporto diplomatico, burocratico, dell'intelligence commerciale che è stato costruito in questi anni con Mosca, dove la mettiamo? E questo è un punto interrogativo. L'ultimo punto invece è legato alle sanzioni CAZA, che sembra una parolaccia, però CAATSA, diciamo, no? CAZA cosa sono? Delle sanzioni per contrastare gli avversari americani attraverso la legge sulle sanzioni, si chiamano, ok? Questa legge qua. Cosa vuol dire? Quando Trump si è incavolato perché la Turchia ha comprato gli S-400 dalla Russia e ovviamente quando è venuto fuori il fatto che la Turchia abbia aiutato un imprenditore per bucare l'embargo statunitense nei confronti dell'Iran, ma soprattutto quando la Turchia ha arrestato un pastore, Brunson, il pastore statunitense, e l'ha trattenuto in carcere quasi per 2 anni, Trump ha detto: io attivo CAATSA, questa è CAATSA, e metto in atto nel 2017 una serie di sanzioni nei confronti di coloro che collaborano a livello alto con la Russia, Iran e Nord Corea. E la Turchia fa un po' tutto, tranne la Nord Corea, per quanto sappiamo, con l'Iran e la Russia va alla grande.
Allora, a questo punto, dei rapporti privilegiati.
Esatto. Però i CAATSA sono state un po' trattenute, non sono state proprio applicate al 100%. Biden ha già anticipato durante la sua campagna elettorale che potrebbe prendere in considerazione le sanzioni nei confronti di Ankara se non facesse dei passi indietro per migliorare il suo rapporto con gli Stati Uniti d'America. Quindi questo è un grande punto interrogativo. E ovviamente qua ho scritto un po' di appunti, ma è il discorso abbastanza lungo, complicato. Io mi fermerei qua se non hai altre domande.
Il genero di Erdogan?
Sapevo che saresti arrivato qua. Allora, il genero di Erdogan forse fa parte anche di questo discorso. Allora, oggi abbiamo detto, ci arriviamo. Il ministro della difesa nazionale, abbiamo detto stamattina, ha annunciato un eventuale passo da fare indietro, no? Su S-400, F-35 possiamo trattare, vediamo un attimo, eccetera. E Berat Albayrak, che è il genero di Erdogan, che fino a qualche giorno fa era il ministro del tesoro e nell'amministrazione precedente era il ministro delle politiche energetiche, quindi non ha mai coperto un ministero sfigato, ok?
È anche quello che controlla la Somalia.
Esatto, che probabilmente, come abbiamo detto in Panama Paradise Leaks, si parla del suo eventuale rapporto con le organizzazioni criminali in Somalia, ma la sua famiglia comunque ha un investimento enorme a Mogadishu in tutta Somalia. È un personaggio importante, un personaggio chiave, oltre ad essere appunto figlio di una grande holding e il genero del Presidente della Repubblica, ma anche un personaggio molto antipatico all'elettorato di Erdogan, ok? Ed è stato definito come responsabile dell'attuale crisi economica e quindi si è dimesso l'altro giorno su Instagram. Questa è una cosa pazzesca, e il suo Twitter è stato bloccato, sospeso, dice che qualcuno l'ha bloccata, cioè con una lettera con degli errori grammaticali mostruosi. Anche un mio amico italiano che sa parlare un po' in turco mi ha mandato lo screenshot dicendo: guarda che ha fatto degli errori grammaticali qua. Cioè su Instagram si è dimesso, siamo arrivati a questo punto qua e dopo 24 ore tra l'altro è venuta una brevissima comunicazione ufficiale. Comunque potrebbe essere un gesto fatto da Ankara come un messaggio verso Washington per dire: stiamo mettendo le cose a posto, un po' come la nuova amministrazione potrebbe desiderare. Il debito pubblico è cresciuto, l'inflazione è in aumento, la disoccupazione è in aumento, la lira turca si svaluta sempre di più. Pessimo politico definito nei sondaggi, e i suoi piani e le sue promesse tutti sono falliti praticamente. E potrebbe essere veramente uno dei gesti che ha fatto Ankara per salvarsi il culo, ma investire anche sul rapporto di Biden. Qualche giorno prima che si dimettesse questo ministro, è stato tolto dall'incarico anche il direttore della banca centrale, che era uno dei dirigenti della banca statale Halk Bank, che è una banca coinvolta in questo grande scandalo di cui parlavamo prima, e che è appunto è il progetto che ha bucato l'embargo statunitense nei confronti dell'Iran. Quindi anche queste mosse qua possono essere tradotte come mosse strategiche per riconsolidare il rapporto con gli americani con l'arrivo di Biden. Potrebbe essere un messaggio lanciato da Ankara. Però la cosa più triste, io sono un giornalista,
che si stanno preparando, immolando il genero.
Sì, potremmo dire tranquillamente così. La cosa più triste a livello giornalistico, invece, il ministro del tesoro si dimette su Instagram per 24 ore, nessun portale di notizia, rivista, giornale, agenzie di notizia, agenzie di stampa, canale televisivo mainstream fa la notizia su questo.
Non se ne sono accorti, nessuno è su Instagram.
O così probabilmente, però la Turchia è il quinto paese nel mondo che usa di più l'Instagram, perché aspettavano l'autorizzazione del Presidente della Repubblica, probabilmente, perché siamo ormai sicuri, con anche l'aiuto del parlamentare e dell'opposizione, che numerosi parlamentari del governo e numerosi ministri del governo intervengono sui titoli, sulle parole e sulle foto utilizzate sui giornali, no? Alcuni addirittura parlamentari del governo sono accusati di provare ad avere la voce in capitolo nell'impaginazione dei giornali. A quel punto certamente
come i grafici
ovviamente, se il Presidente della Repubblica dice ai suoi uomini oppure ai suoi giornali, utilizzando questa definizione un po' sbagliata, che non si può parlare di questo, non si parlerà per 24 ore. Era incredibile, tutto il Twitter, tutti i canali televisivi dell'opposizione erano impazziti, anzi festeggiavano perché si era dimesso il genero, ma i mainstream, diciamo i media allineati col governo, erano
che sono
il
90%.
90-95%, erano in silenzio totale. Solo dopo 24 ore il Presidente della Repubblica ha rilasciato una comunicazione scritta dicendo: accettiamo le scuse del ministro del tesoro. Quindi il giorno dopo, quindi quasi 48 ore dopo, in alcune parte dei giornali mainstream la notizia è passata come: il ministro del tesoro si è ritirato. Non è che si è dimesso, si è ritirato. Questo ci fa capire quanto...
Per motivi di salute.
Salute, lui dice per motivi di salute, ma anche questo non si sa per quale motivo, a Covid oppure a qualcos'altro, e lui non è venuto fuori. Cioè, quindi siamo in una buffanata totale, cioè una cosa ridicola, altrettanto triste ovviamente. E ci fa capire quanto forte la propaganda in Turchia, quanto è sotto controllo la stampa in Turchia, sotto controllo di Ankara, del governo centrale.
In Italia c'era la terza camera, che era la porta a porta di Bruno Vespa fino a poco tempo fa. Oggi su Repubblica c'è un articolo di De Luna che riprende un po' queste cose per raccontare del fatto che si dice che siamo in una dittatura sanitaria, e lui contrasta un po' questa definizione, facendo il paragone con appunto queste derive che potevano essere la terza camera di Bruno Vespa, o la sospensione delle libertà durante gli anni 70 per contrastare il terrorismo. E questo probabilmente è più o meno la stessa cosa, cioè il censurare, il nascondere notizie che solo una volta che sono state triturate dal potere possono essere esposte o comunque raccontate solo in minima parte.
Sì, show must go on praticamente.
Però
show must go on, non si deve toccare niente, non si deve mettere in discussione niente, show must go on, lo spettacolo deve continuare. E non è perché stiamo State senza pensieri, perché stiamo bene, stiamo portando avanti, lavoriamo per
ci
il vostro
noi.
Bene, ci pensiamo noi. Allora, da questo grande caos io passerei al caffè turco e parlerei di un discorso che mi è stato impedito per 2 settimane di seguito e quindi parlare del caffè e di che dolce affiancare accanto al caffè. Allora, partiamo un po' da quello che preferisco io, profiterò al cioccolato fondente, per me
è la botte ipercalorica.
Esatto, però il caffè senza zucchero, quindi...
Vabbè, compensa.
Grazie, così mi prendo sempre in giro. Oppure passiamo verso una soluzione un po' più soft, torta al cioccolato, biscotti semplici, oppure se entriamo nella tradizione storica, diciamo millenaria, possiamo parlare dei locum, questi dolci gommosi che anche a Torino troviamo ormai, oppure possiamo parlare di kadaif, tipo capelli d'angelo con frutta secca, sciroppo a base di zucchero, un dolce fresco.
Capelli d'angelo?
Sì, sai, così, spaghetti sottilissimi, capelli d'angelo. Sì,
pasta,
no?
Sì.
Pasta, sì, esatto. Io lo chiamo solo
col
io.
Caffè.
No, praticamente sono a forma di pasta, ma non sono salati, sì, sono botte di zucchero anche quelle preparate, con frutta secca e sciroppo di zucchero. E poi potremmo utilizzare baklava come un'ottima scelta da accompagnare con
questo mi sembra interessante.
Con caffè. E baklava fatta con delle sottili sfoglie di pasta filo, con burro, noci, pistacchi, sciroppo di zucchero sempre sopra. E poi l'ultima invece, una scelta molto elegante secondo me, shaker pare, impasto a base di mandorle con sciroppo, appunto, con un po' di sciroppo di zucchero e limone, che sono dolci tipici, diciamo, anatolici medio orientali. Io li ho trovati dal Libano alla Grecia, dalla Turchia fino all'Azerbaigian, un po' dappertutto ci sono questi dolci. Sì. E poi concluderei con cosa è successo secoli fa oggi,
novembre.
Esatto, 12 novembre, è una data interessante. 12 novembre è stata eletta Zehra Budunç, una donna, ok, come la prima vice sindaca di un comune nel 1934 a Bursa, perché in Turchia le donne hanno avuto il diritto al voto nel 1930. Zehra Budunç faceva lavori da staffetta durante la guerra di indipendenza fino al 1921. È stata torturata, malmenata, arrestata, addirittura mandata in esilio in Grecia. Una donna che nasce nel 1896 a Salonico, quindi in Grecia, e poi dopo anni viene rimandata in esilio in Grecia perché lavorava contro gli occupanti, ma anche contro il palazzo reale ottomano in Turchia, partecipando alla guerra di indipendenza. E torna in Turchia dopo qualche tempo dall'esilio e lavora come politica perché le donne possono acquisire il diritto al voto nel 1930, diventa legge. Nel 1934 diventa prima donna vice sindaco della Turchia a Bursa, nel 1946 diventa parlamentare, 10 anni dopo, nel 1956 a Istanbul, chiude i suoi occhi. Questo sarebbe il caffè turco con Muracciner di oggi.